Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, puntata in cui torna, dopo la sospensione di venerdì scorso, eravamo in diretta da workshop Ambrosetti di Cernobbio, torna la poco invidiabile classifica, ma cercheremo di respirare, diciamo così, parlando poi di montagna, anche perché è iniziata mercoledì, un appuntamento che Radio 24 segue da vicino, lo seguono anche altri programmi di questa rete, e mi riferisco chiaramente all'iniziativa che coinvolge l'economia della montagna ma legata anche allo sport. Si chiama Sport Business Forum. L'evento è iniziato mercoledì 11 settembre, che si occupa dei temi legati all'economia dello sport, si svolge tutto nel nord-est, in Veneto, a 40 eventi tra Montebelluna, Longarone, la Fiera, Belluno e Cortina, anche guardando soprattutto in prospettiva ai giochi olimpici Milano-Cortina 2026. Manca poco, perché partono a febbraio del 2026, manca un anno e mezzo, no? E parleremo di come stanno andando i lavori e soprattutto le preoccupazioni che vi possono essere, ma parleremo anche dell'andamento economico più generale, perché oggi c'è anche il rapporto del Centro Studi Confindustria sul terzo trimestre dell'anno, e dice arriverà una minore spinta dai servizi sul PIL, ma sarà meno debole l'industria, ancora però male l'export. Quindi c'è l'attesa di una leggera risalita del prezzo del gas in Europa, ma soprattutto, insomma, la parte positiva resta il buon andamento del mercato del lavoro italiano, ma ne abbiamo già parlato ieri, e dicevamo anche nei giorni scorsi, commentando il dato non bello sulla produzione industriale, che soffre anche e soprattutto per l'export, non solo ma anche e soprattutto in questo momento. Tuttora il PIL italiano è alla flessione dell'industria, è controbilanciata dall'andamento ancora buono dei servizi. Comunque ne parleremo. Per quello che riguarda i mercati finanziari, devo dire oggi sono moderatamente positivi, più 0,30% Milano, più 0,30 anche Parigi, e Francoforte più 0,90, Dow Jones più 0,65, Standard & Poor's più 0,50, Nasdaq più 0,60, Londra guadagna lo 0,50%. C'è ancora un effetto moderatamente, diciamo così, positivo dopo la decisione della Banca Centrale Europea di ieri. Tra l'altro oggi c'è stato un botta e risposta da ieri tra il vice premier, ministro degli esteri Tajani, e la presidente della Banca Centrale Europea Lagarde. Tajani aveva lamentato il poco coraggio, diciamo, si attendeva una mossa un po' più coraggiosa, non solo un quarto di punto. Lagarde ha risposto: la Banca Centrale Europea non è indipendente dalle valutazioni politiche, anche da quelle italiane. Tajani ha risposto: sì, ma abbiamo il diritto anche di esprimere commenti che non vanno a minare l'indipendenza della Banca Centrale Europea. Al di là di questo, il mercato sta reagendo ancora moderatamente positiva sulla BCE, ma soprattutto guarda alla prossima settimana, al 18 settembre, per capire non se vi sarà un taglio dei tassi americani, quello è abbastanza scontato ormai, ma se sarà di 25 o di 50 punti base. E ancora sono divisi tra metà e metà quelli che pensano che saranno 25 e quelli che pensano che saranno 50 punti base. Il Centro Studi Confindustria, a questo proposito, dice che gli Stati Uniti sono al bivio tra un soft landing, vuol dire un atterraggio morbido, quindi i tassi di interesse molto alti però hanno permesso non un atterraggio brusco dell'economia, la frenata, e la stagnazione. L'idea dei mercati, aggiunge il Centro Studi Confindustria, pare essere che la Fed dovrà tagliare di più per sostenere un'economia giudicata in difficoltà, in bilico tra soft landing, cioè tra appunto atterraggio morbido, e stagnazione o recessione debole. Per quello che riguarda gli altri mercati, andiamo sui titoli. C'è un calo molto forte di Campari, Però stiamo cercando notizia su questo, perché vorrei capire anche che cosa è successo a Campari. Va a ribasso e cede il 6%, dopo che insomma in mattinata c'era stato invece un rialzo del, c'erano stati anche dei, nei giorni scorsi, scusatemi, degli andamenti più positivi. Il titolo comunque perde 6%, non riusciamo a trovare notizie, adesso la stiamo cercando anche, anche su altre, da altre fonti. Nexi perde 2,90, Fineco meno 1, Unicredit meno 0,90%. Fronte opposto, Telecom guadagna il 2,25%, qui c'è invece un po' di movimento grazie alla, alla promozione di Bank of America, che vede la possibilità di recupero per le azioni Telecom. STMicroelectronics più 2,20%, segnala anche bene Amplifon più 1,25% dopo lo scossone dei giorni scorsi. Ricorderete che il lancio degli AirPods di Apple per gli utenti, hanno avuto via libera a essere utilizzati anche per utenti con problemi di udito, aveva depresso il titolo, chiaramente Amplifon. Adesso sta recuperando qualcosa. E poi segnalo Iveco più 1,80, Prismian più 1,50, Diasonic dicevo più 1,80% anch'esso, Leonardo più 1,20 come generali. Invece fronte opposto, oltre che Campari Nexi, vede Fineco Bank meno 1%. Ultima nota d'aggiornamento, poi andiamo alle notizie in breve. Gli altri mercati, il petrolio un po' in recupero, un punto 1,20%, il Brent a 72,82, il WTI a 69,91. Il prezzo medio però della benzina alla pompa ieri è ancora in calo, risultato a 1,765 euro, quindi livello più basso del 2024. Il gasolio 1,645 euro, qui si va indietro fino al 2022. Ad Amsterdam oggi 35 euro il gas, un anno fa era 52. Per quello che riguarda il PUN, oggi a 101 il prezzo dell'elettricità contro un anno fa era 128. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook, YouTube e anche sul canale 246 del Digitale Terrestre. Qualche aggiornamento su Campari, vedo, stavamo confrontando in, in regia anche, beh, c'è tutto il settore che è debole, anche perché Pernod Ricard perde quasi il 3% in Francia, quindi da quello che capiamo, grazie anche all'aiuto dei colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore, si tratta di un movimento settoriale, cioè che coinvolge tutto il settore, insomma, beverage e quant'altro. Comunque prima, appena avremo nuove notizie vi aggiorneremo. Allora, la Cina ha multato e ha sospeso per 6 mesi l'agenzia, la società, il gruppo PricewaterhouseCoopers e la sua filiale di Guangzhou, perché è un colosso della revisione contabile, per la vicenda China Evergrande Group, il colosso immobiliare di Shenzhen appesantito da 330 miliardi di dollari di debito, uno dei colossi che ha creato la crisi immobiliare in Cina. Ora, la società è stata multata per 62 milioni di dollari, PricewaterhouseCoopers, perché secondo il ministro delle finanze cinese e la consob cinese, è stato scoperto a seguito delle indagini che PricewaterhouseCoopers e la sua filiale di Guangzhou sapevano che c'erano importanti inesattezze nei bilanci finanziari di Evergrande Real Estate durante la revisione contabile. Parlavamo di banche centrali, segnalo che la banca centrale russa ha alzato il tasso di interesse, mentre noi ieri l'abbiamo abbassato di un altro 4 di punto, l'America si appresta a abbassarlo, l'ha alzato dal 18% al 19%, questo è quanto costa il denaro in Russia. E poi alcuni aggiornamenti sul settore auto, visto che abbiamo parlato in questi giorni di Stellantis, Allora, c'era il ministro dei trasporti e vice premier Matteo Salvini, incontro stampa al Salone dell'Auto di Torino. Ha detto Salvini, sia il libero mercato della trattativa con i cinesi si occupa il ministro Urso, ma non dobbiamo diventare una colonia cinese. Ho fiducia nel settore, su Stellantis chiedete alla proprietà.
Io sono per il libero mercato, però non possiamo essere una colonia cinese, molto banalmente. E ricordo anche ai green più green che oggi, dal pozzo alla strada, un'auto elettrica emette, consuma e inquina di più rispetto a uno dei diesel di ultima generazione. Quindi occorre equilibrio.
Io sono fiducioso sul futuro dell'auto. Sul futuro di Stellantis dovreste chiedere ai proprietari per capire i miliardi e miliardi e miliardi di euro di finanziamenti pubblici e contributi pubblici negli anni, come sono stati utilizzati e qual è il futuro industriale, perché avere per un mese Mirafiori rallentata preoccupa me come preoccupa gli operai.
Io dal punto di vista del governo combatto perché tutti i motori possano continuare a essere prodotti, venduti e comprati, perché questo è buon senso.
Andiamo avanti con le notizie in breve. All'Eurogruppo di Budapest si sono presentati solo 7 ministri delle finanze dell'area euro, tra cui l'italiano Giorgetti e poi i colleghi di Slovenia, Malta, Lussemburgo, Cipro, Belgio e Croazia. Cioè l'Italia dei paesi grandi è l'unica che si è presentata da Orban, perché c'è anche Christine Lagarde, ma non c'entra con i paesi, perché è una protesta contro Orban dopo la sua visita non concordata a Mosca in avvio del semestre di presidenza ungherese. E poi vabbè, Christine Lagarde ha risposto appunto a Tajani, ma l'ho già detto. Per quello che riguarda l'Unione Europea, si va verso sanzioni anche dure all'Iran, anche sul tema aviazione, dopo l'Unione Europea ha detto di condannare fermamente il recente trasferimento di missili balistici di fabbricazione iraniana alla Russia. L'Unione Europea risponderà rapidamente in coordinamento con i partner internazionali, appunto con nuove restrizioni, tra cui anche nel settore dell'aviazione. Allora, vorrei poi far ascoltare due passaggi dell'intervista che ieri ha fatto Mario Draghi, il direttore del Corriere della Sera, però mandiamoli subito, perché vanno a riprendere quello che Draghi aveva già raccontato nel presentare i 400 pagine di dossier sulla competitività europea. Nello specifico, lui ha chiarito il perché del debito comune, cioè quello che è stato subito bocciato dal ministro delle finanze tedesco Lindner, che è l'idea di un debito comune simile a quello post-Covid o per rilanciare l'economia europea dopo il Covid, che va sotto il nome di PNRR in Italia o Next Generation EU a livello europeo, e ha chiarito da un lato perché il debito comune, poi c'è stata questa frase che però faccio ascoltare volentieri, ha detto guardate che chi paga meno le donne, oltre che sa che sta andando e sta violando la Costituzione italiana.
Il calcolo dei 700-800 miliardi l'anno è un calcolo che è stato fatto settore per settore, quindi viene dal basso, non è una cifra così, ed è stata una cifra più o meno uguale raggiunta da due istituzioni indipendenti, la Commissione Europea e la Banca Centrale Europea. Il risparmio privato è il principale canale di finanziamento. Per far questo però non succede con l'attuale mercato dei capitali, bisogna anche lì fare tante cose per renderlo un mercato, come dire, integrato. Si può fare tutto questo, ma c'è una parte che necessariamente deve essere di investimento pubblico comune, di finanziamento comune. Perché comune? Perché se no in alcuni casi il debito dei singoli paesi diventa troppo alto per fare questi investimenti, e quando diventa troppo alto, noi lo sappiamo bene, è un disastro. Noi siamo gli ultimi per occupazione femminile, siamo gli ultimi per fecondità, siamo gli ultimi da questo punto di vista. Eppure una cosa che mi è venuta in mente, la Costituzione tutela la parità di condizioni, quindi tutela la parità di trattamento, tutela la maternità. Quindi io non so, forse dico un'ovvietà, ma la gente che paga le donne meno degli uomini per fare lo stesso lavoro sa che sta andando contro la Costituzione italiana? Quindi bisognerà continuare, insistere, creare parità di condizioni non è una cosa che si fa per decreto, ma bisogna costruire un ambiente che produca questa parità.
Allora, prima di arrivare alla classifica, vorrei far ascoltare invece due dichiarazioni della ministra Calderone, perché c'è il G7, si è concluso oggi il G7 lavoro a Cagliari. Ha detto la ministra: c'è stato un clima sereno e grande sintonia tra le parti, e poi ha anche aggiunto massima attenzione al lavoro femminile. Però sentiamo questo giudizio sulla sintonia tra i vari paesi che hanno partecipato al G7 lavoro.
Abbiamo, come sapete, firmato insieme ai colleghi dei 7 paesi che compongono il G7 la dichiarazione di Cagliari per un approccio inclusivo incentrato sulla persona per affrontare le nuove sfide del mondo del lavoro. Vi devo rassegnare la soddisfazione della presidenza italiana, ma di tutti quanti i paesi che hanno partecipato per l'esito dei nostri lavori, per la firma di una dichiarazione che tiene insieme e che valorizza temi che sono di assoluta centralità per quello che è lo sviluppo delle nostre economie. La presidenza italiana del G7 ha voluto mettere la persona, con tutte le sue aspirazioni e i suoi bisogni, al centro delle politiche del lavoro, delle politiche per l'inclusione sociale. Un G7 che deve fornire idee e soluzioni innovative, concrete e praticabili per le sfide che dobbiamo affrontare a livello globale. Questa era il nostro intendimento, questo era il nostro obiettivo pienamente centrato.
Allora, due notizie ancora, anzi una notizia divisa in due parti, perché giustamente molti di voi ci hanno chiesto: va bene, ma col taglio dei tassi operato ieri dalla Banca Centrale Europea, il secondo, che vantaggio c'è per noi cittadini? Allora, da un lato segnalo che dopo 2 anni di contrazione dei mutui e del ciclo del credito, sono in calo ancora dei mutui dello 0,9% nel 2024, però dovrebbero risalire l'anno prossimo a un più 1,7% e un più 3% nel 2026. E già ci veniva detto dai nostri ospiti in questi giorni, già alcuni segnali si sono visti di un ritorno dopo il primo taglio di chi stava alla finestra e voleva capire, soprattutto sul fisso variabile, ma anche capire quando sarebbe iniziato il piano discendente. Sappiamo che Christine Lagarde non vuole dire neanche sotto tortura quanti tagli farà e dove porterà i tassi, però 2 tagli ha fatti, e quindi ci si aspetta una ripresa anche dei mutui. E i segnali, questo è il dato, diciamo, sul 2024, poi 2025, ma i segnali mese su mese già si stanno vedendo. Quanto vale il taglio di ieri? Allora, siccome chi ha un tasso variabile vede la rata scendere tra il 2 e il 3%, però facciamo un esempio: se calcolando il doppio taglio, cioè quello di ieri e quello fatto precedentemente, per un mutuatario tipo si prende di solito un mutuo da poco sottoscritto di 150.000 euro con durata ventennale. Insomma, se lui pagava a inizio gennaio 950 euro, adesso dovrebbe pagarne 887, inclusi 2 tagli. 887 euro sono un risparmio accumulato del 6,6%, e comunque non è poco. Quando dicevo l'impatto mensile, una rata da 950 euro che scende a 887 euro, sono comunque 63 euro circa al mese. Ogni taglio si calcola che valga circa 30 euro al mese. Non ci fai i soldi, ma diciamo inizi ad avere meno pressione nell'arco sul mutuo. Allora 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo su meteo e pubblicità e poi iniziamo con la poco invidiabile classifica.
Focus Economia. La classifica della settimana.
...17:33 minuti... Allora iniziamo con la poco invidiabile classifica dopo la pausa, così di Cernobbio. Dunque partiamo oggi. Ci sono anche al primo posto, ho messo una sorpresa. Comunque andiamo con ordine. Dunque avrete letto del dibattito aperto dal vice premier e ministro Tajani con la proposta che adesso attendiamo di Forza Italia sullo Ius Scholae, quindi riconosce, adesso vedremo come verrà articolata la proposta, non è stata appoggiata quella del PD, ma riconoscere sostanzialmente ai ragazzi che vivono in Italia e studiano in Italia il diritto alla cittadinanza italiana dopo un percorso di studi, un ciclo di studi, poi vedremo se saranno due. Va bene. Allora, io non voglio entrare in questo tema, secondo me è banale, anche perché noi continuiamo a parlare di inverno demografico, crollo demografico, piramide invertita, abbiamo raccontato il decreto flussi, cioè vuol dire è giustissimo combattere l'immigrazione illegale e clandestina che arricchisce i trafficanti, però una volta che decidiamo che esiste un decreto flussi che ha 150.000 quest'anno ingressi, e sappiamo com'è andata, c'è stato il click day, sono pochissime ore, tutte le domande per Kof Badanti e anche per i stagionali sono esaurite, quindi forse il mercato chiede un po' di più, ma dicevo, una volta che tu li hai fatti arrivare regolarmente, dagli anche un percorso regolare ai figli che sono compagni di classe dei nostri figli in molti casi, e poi basta con questa storia che i diritti ma anche i doveri, guardate, è molto banale, i diritti li hanno già presi, li hanno già, perché giustamente godono del diritto all'istruzione, del diritto alle cure sanitarie, del diritto ad avere trasporti pubblici pagando un biglietto, cioè i diritti li hanno già. Quando tu riconosci una cittadinanza dai anche i doveri. Ma detto questo, ed è un elemento di integrazione, anche di ambizione a essere integrati, no? Nel concludere il ciclo di studi. Ma non voglio parlare di questo, dico semplicemente che siamo così attenti, divisi anche politicamente, sul riconoscere la cittadinanza italiana a un ragazzo che è cresciuto, è nato in Italia, ha fatto le scuole italiane, si è già preso tutti i diritti che lo Stato dà, ma invece poi siamo sul cosiddetto ius sanguinis, che è il principio che vale in Italia, cioè tu sei italiano se sei figlio di italiani, anche se sei nato da un'altra parte, non sei nato in Italia. Bon. Allora, guardi, prima che iniziano a scrivermi, non sto parlando, non ho capito, qui parliamo dei figli di immigrati nati in Italia, ok? Detto ciò, noi siamo molto laschi invece grazie alla legge che permette che cosa? Permette a chiunque di ottenere la cittadinanza iure sanguinis se si ha un antenato italiano. Eccolo qua, è arrivato il genio, hai già parlato da puro comunista. Va bene, infatti il tema della demografia, della piramide, dell'inverno demografico, della mancanza di forza lavoro è un tema tipicamente da comunista. Senta, ho capito che è venerdì, possiamo aspettare un attimo prima di iniziare con l'aperitivo? Vado avanti. Allora, dicevo, noi invece siamo molto laschi con nel riconoscere la cittadinanza se si ha un antenato italiano. Dici, cosa c'entra questo? C'entra perché ci sono interi comuni, perché sappiamo che l'immigrazione italiana ha avuto delle componenti anche molto regionali, il sud ma anche il nord-est, il bellunese, ma andate in Argentina a vedere quanti immigrati venivano dal Veneto. Mi ricordo il caso che di cui già parlammo, un comune di Belluno in cui l'anagrafe è andata in tilt, il comune è bloccato perché ci sono, tutti questi, diciamo, italiani hanno fatto la domanda per diventare italiani, tutto un insieme di nipoti, trisnipoti che abitano in Brasile e si bloccano le amministrazioni. Il caso più eclatante però è quello del comune, in questo caso di Montorio nei Frentani. Allora, dove è un comune del Molise, abitano 361 persone realmente lì, ma in realtà il numero è più grande, raggiunge i 1050 abitanti, perché ce ne sono 706 che sono di Montorio ma non abitano lì, 113 vivono in Argentina, 52 in Brasile. Allora dice, come mai un tasso di popolazione così alto? No, guardate, a Montorio nei Frentani è nato solo un bambino nel 2023, a proposito di natalità, e nel 2024 ancora non è nato nessuno. Ma la norma che garantisce la possibilità a chiunque di ottenere la cittadinanza iure sanguinis, sei un antenato italiano e nessuno è andato a Montorio, veramente nessuno fronte al viaggio, fai domanda per ottenere il passaporto italiano e tutti i vantaggi che ne derivano. Il sindaco è andato nello sconforto quando la sentenza che è anche responsabile dell'ufficio anagrafe, la sentenza del dicembre dello scorso anno ha sancito l'assegnazione della cittadinanza italiana a 45 persone, altre 45 tutte brasiliane, tutte discendenti dal prolifico, ma immagino che oltre che essere prolifico c'è una specie di albero genealogico. Ora lui, tutti devono al seme, diciamo così, di Adamo Giuseppe di Tullio, nato il 2 luglio 1881 e poi emigrato in Brasile. Il problema è che nel registro storico di Montorio nei Frentani non esistono altre tracce oltre alla nascita, nemmeno la comunicazione della morte. Della sua esistenza, di cui oggettivamente non fregava più nulla nessuno nel paesino, si è saputo solo questa primavera, quando è arrivata la notifica della sentenza del tribunale. E sono arrivate altre sentenze sparse per un totale di 130 atti, tutti discendenti dallo stesso avo. Ma quanti nipoti ha fatto Adamo Giuseppe di Tullio? Che andranno tutti nipoti, ma qui non sono solo nipoti, insomma anche trisnipoti, insomma, che andranno tutti trascritti entro la fine dell'anno, portando il totale degli iscritti di Montorio nei Frantani all'AIRE, che è l'elenco degli iscritti di chi risiede all'estero, a 800. Allora, alle ultime elezioni, vi dico un paradosso, alle ultime elezioni hanno votato 290 persone. Ufficialmente c'è stato a Montorio nei Frantani una bassissima adesione al voto, ma mica tanto, perché se vai a vedere chi ci abita veramente hanno votato nel 90%. Ma è chiaro che se calcoli la platea di 1000 persone risultano solo 30%. Ma al di là di questo e delle complicazioni, perché altri comuni lamentano che è impossibile fare altre pratiche perché l'ufficio anagrafico del comune è bloccato da tutte le richieste che stanno arrivando soprattutto dal Brasile, ma non solo, anche Cile, Argentina, ma evidentemente si è scatenato. È chiaro che il passaporto italiano, che è uno dei migliori passaporti al mondo nel ranking, i passaporti che ti permettono di andare senza visto in più paesi, è un passaporto ambito, ma lo farei anch'io se avessi una legge che l'antenato Cristoforo Barisoni, non so come si chiamasse, io sto in Argentina, sto in Brasile e chiedo il passaporto italiano subito, dai. Sì, Adamo un nome, una garanzia. È vero che anche secondo la Bibbia, da Adamo e da Eva poi discendiamo tutti noi. Ho capito che un nome è una garanzia, Adamo. Dunque, Di Tullio è stato stregato dall'avvenenza brasiliana. Adesso, ragazzi, c'è un altro programma che tocca alcuni temi e che segue questo, però a me interessava notare come da un lato ingolfiamo le anagrafi di paesini e dall'altro però siamo tutti a spaccarci in due la cittadinanza sia di ragazzi che sono nati, cresciuti, educati, hanno avuto i diritti in Italia e forse parlano l'italiano leggermente meglio dei... Quanti ne ha fatti di discendenti questo? Ne ha fatti 100? Non me lo ricordo più, ho già perso il conto di quanti discendenti ha, 140? È un po' strano, c'è un paese un po' strano. Poi almeno venistici, ti do il passaporto, però poi ti trasferisci qui. No, ma che? Stai lì. Adamo Barisoni, sì, probabilmente si chiamava così anche il mio. Quanti ne ha fatti in tutto? 130. 130 atti devono essere trascritti ancora, 50 li ha trascritti, insomma 200, la colonia di Adamo. Allora andiamo al quarto posto. A proposito di immigrazione, guardate, non voglio fare, però mettiamo le mani avanti in questa, in questo programma, in questa, sì, tra l'altro mi dico quanto ci mettono a fare il passaporto, visto che abbiamo problemi di passaporto. Sì, lo so, insomma, mancavano solo i passaporti di chi non ha mai visto l'Italia neanche in cartolina, va bene. Che dialetti parlano? Non lo so, ragazzi, non posso fare la puntata su i nipoti o trisnipoti, gli eri e tutti gli dell'antenato Adamo. No, dico, in tema di immigrazione c'è molta polemica, adesso vediamo cosa succederà sul centro, il CPR da un lato e anche il penitenziario vero e proprio in Albania. Allora, ci sono denunce dei sindacati della polizia penitenziaria, dicono le carceri sono già allo stremo, ne stiamo parlando, e andiamo a spendere quanto. Allora, qui sto parlando non dei costi per costruire i centri, né per spostare i migranti su e giù, ma gli indennizzi di trasferimento di poliziotti, agenti penitenziari, carabinieri, finanzieri, che avranno un po' più di 100 euro al giorno in più, e più vitto, alloggio e le spese anche una volta al mese per il rientro a casa. Sono 300 unità, il costo si aggira intorno ai 30.000 euro al giorno, sono circa 900.000 euro, quasi un milione di euro al mese. Questo solo per le voci di indennizzo. Altra cosa è capire il resto dei costi, perché poi ogni attività è una cosa a sé. Allora, gli agenti della polizia penitenziaria saranno per lo più destinati in un carcere a Gjader, è un piccolo paese a nord dell'Albania. Lì verrà recluso chi creerà problemi al centro di permanenza per il rimpatrio, il CPR. 24 brandine, 45 posti per gli agenti, 3.000 le domande presentate dagli agenti, chiaramente. 130 euro in più al giorno in questo caso, un servizio previsto dai 4 ai 6 mesi a seconda del grado, con la possibilità di rientrare in Italia una volta al mese con spesa a carico dell'amministrazione. Dicono i sindacati della polizia penitenziaria, ma come, in Italia c'è un poliziotto ogni 3 reclusi, cioè 25.000 agenti su 61.000 persone, lì ce ne saranno 3 poliziotti per ogni detenuto. Anche a me la proporzione sembra un po' pecco, ma è 45 per 25, boh. Vabbè, il carcere che sarebbe dovuto essere pronto a giugno, poi ad agosto, poi a settembre, ancora non c'è. Si attende il primo lotto, leggevo che c'è stato un problema anche di forti piogge nella costruzione. Allora, quello è il penitenziario. Poi c'è il CPR vero e proprio con 1.120 posti per il trattenimento. Non si può chiamare carcere, anche se non puoi uscire da lì. Poi si va a Shenzhen, non so come pronunciarlo, 21 km più in là, è un paese sul mare. E quella è la prima tappa per i migranti, che lì c'è, perché lì c'è l'hotspot per 300 persone. Allora, ogni area sarà presidiata dalle forze dell'ordine con un contingente interforze, in tutto 300, sono 30 carabinieri della prima brigata mobile, 170 poliziotti, di cui 70 del reparto mobile, e gli altri tra squadre mobili, Digos, polizia scientifica, uffici immigrazione, uffici tecnico-logistici, provinciali delle questure. Il periodo di impiego sarà di un mese. E in questo caso sono 100 euro in più al giorno, più vitto, alloggio e su base volontaria. Ora, nel senso, non posso non dirlo e non darlo, perché lo imparano anche i sindacati. Siamo sicuri se un milione al mese è solo, diciamo, l'indennizzo di trasferimento? Siamo sicuri, scusatemi, che sia conveniente sta cosa dell'hotspot del CPR? In il calcio è tutto in Albania? Chiedo, perché di questo si occupa. Io non dico che non sia utile, ho detto se è conveniente economicamente, se non ci costava meno farlo in Italia. Questo sto chiedendo, non sto dicendo che non si debba aumentare il CPR, mettere il carcere per i detenuti che sono a rischio e quant'altro. Mi chiedo solo se poi, sommando il milione di indennizi più gli spese su e giù quant'altro, alla fine non fosse più conveniente farlo in un'altra area del paese. Vabbè, e questo è il quarto posto, andiamo sul traffico, poi c'è terzo, secondo e primo.
Focus economia.
Allora andiamo al terzo posto. No, mi stanno scrivendo, ma io invito tutti i cittadini di questo paese a scrivermi quanti sono i residenti veri e i finti, perché questa cosa è soprattutto montata in Brasile. In Val di Zoldo, mi segnalate sia la Val di Zoldo ma anche il paese di Soverze, spero di pronunciarlo correttamente, 370 abitanti di fatto, ma sono 1100 con i brasiliani, cioè con i brasiliani discendenti da un Adamo, anche in questo caso, non so come si chiama, di origine, da parenti italiani, appunto ce ne sono 700 in più che ballano. Io non lo so, ma poi si fanno vedere, a parte che secondo me, visto che siamo così attenti a non dare la cittadinanza ai bambini che già studiano in Italia, si può chiedere a questi di dargli il passaporto se almeno viene in Italia a pagare le tasse per 5 anni, chiedo per un amico, diciamo, che paga le tasse, perché se no ti becchi il passaporto con tutte le difficoltà che abbiamo noi, vai dove cavolo vuoi, puoi beccare anche dove vedete, ma l'Italia magari non l'ha mai vista. Poi io sono per anche avere italo-brasiliani a Soverza, in Val di Zoldo, uniamo la polenta con le fajitas e con, creiamo nuove, diciamo, forme di, figuratevi, di interculturalismo culinario, va bene, ma va bene anche diciamo così, mischiare le varie etnie, ma tutto quello che volete, però porca miseria, è possibile che uno dal Brasile, senza mai essere mai venuto in Italia, si becchi il passaporto e poi qua stiamo a spaccare il capello in due, quanto parli bene l'italiano? Sì, vado a chiedere agli italiani in generale, a giudicare anche dai messaggi che ricevo io, insomma, se facessimo un test sulla conoscenza di italiano, qua altro che spopolamento. Stiamo in mille. Allora, terzo posto, dove ce l'ho? Andiamo più seri. Sì, anche tutta la spesa in Albania, però non è che fosse così. Allora, ah sì, il terzo posto me l'ha tirato oggi Spezia, durante 24 mattina, se riuscissi a trovare il terzo posto, perché tra mi sembra una cosa da classifica. Ecco, accontentato Spezia, andiamo a Lecce. Guardate, ho visto la polemica sulla parte della regione fatta dal, adesso vediamo, della famiglia Emiliano, il governatore non sapeva niente. No, qui andiamo a Lecce, questa è una cosa abbastanza incredibile, perché c'era un progetto su cui molto già si è speso per creare il polo più importante, e si chiama a Lecce, il DEA, la struttura sanitaria più moderna del centro-sud, come la battezzò nel 2019 proprio il governatore Emiliano in visita lì a Lecce per nel maggio 2019. Dicevo, deve essere un centro di eccellenza per tutta la parte traumatologica più pesante, ed era una delle articolazioni più importanti del Trauma Center, cioè il Trauma Center era la struttura cardine del DEA, destinata ai pazienti che arrivano in pronto soccorso in codice rosso, quindi a rischio di decesso per significative alterazioni dei parametri vitali, persone che hanno avuto un politrauma o colpite da infarto, ictus cerebrale, insufficienza respiratoria, arresto cardiocircolatorio, grave emorragia interna. Allora, era un centro fondamentale. Bene, ci sono 4 shock room, qualcuno si ricorda Renzi, shock, ma no, queste shock room più che shock room, è scioccante quello che sto per dire sulle shock room, perché sono costate quasi 400.000 euro, sono aree ad altissima dotazione tecnologica per il trasferimento dei pazienti in condizioni molto critiche, ecco perché si chiamano shock room, cioè di pazienti che sono oggettivamente sotto shock. Sono 4 sale intonse, abbandonate a se stesse, buie, chiuse nel silenzio assoluto, forse l'effetto shock, e ciò malgrado attrezzate con Scialiti, cheletti operatori, barelle, dispositivi medici collegati alla corrente elettrica, ma rimasti spenti. 4 anni non si riescono ad attivare. Dunque, ogni metro quadro di una showroom ha un costo parametrico di 2.700 euro al metro quadrato. Considerato che ciascuna delle sale è grande circa 35 metri quadrati, il costo è di 94.500 euro e quindi moltiplichi per 4 e arrivi a 380. Il DEA ha funzionato come ospedale Covid. Poi però doveva tornare a essere quello che doveva essere inizialmente, anche perché è stato finanziato il DEA con 117 milioni di euro e deve arrivare, doveva essere un concentrato di innovazione e tecnologia con 330 posti letto, di cui 116 riservati alle degenze subintensive e intensive, 12 sale operatorie moderne, l'area degenze, il centro cuore dotato di sala ibrida e sale angiografiche, di emodinamica interventistica, l'area cerebrale con la stroke unit che assieme al trauma center e alla chirurgia toracica e vascolare dovrebbero completare l'offerta sanitaria ad alta specializzazione e al momento l'incompiuta, nonostante sia finita l'emergenza Covid. Chiedo all'attuale direttore strategico dell'ASD, Stefano Rossi, che tempi ci può dare, se si può scrivere, per il completamento dell'ospedale, in cui non sono ancora state attivate importanti unità operative, al di là delle 4 shock room chiuse, e cioè chirurgia toracica, neuroradiologia e chirurgia maxillofacciale. Mancano inoltre un angiografo con configurazione neurologica, una TAC dedicata alla diagnostica neurologica, l'elisuperficie con percorso dedicato, cioè si atterra l'elicottero di solito, se è un ospedale, un centro di estrema urgenza, tocca che arrivi l'elicottero delle volte. E poi c'è un'ipotesi di trasferire un vecchio blocco del Fazi al DEA nel reparto di urologia, ma non è previsto nelle funzioni di questo ospedale. Quindi possiamo sapere quando il DEA di Lecce e i 117 milioni investiti arriveranno poi a essere completamente operativi? Chiedo per qualunque futuro paziente. Fermo restante, concludo su questo, che sono d'accordissimo con una proposta di legge che è arrivata da, come provocazione immagino, da Fratelli d'Italia, di dare il DASPO a chi mena i medici e gli infermieri, così dicono non sarei più accettato in automatico, da qualche parte bisogna prendere, sennò qua diventa uno sport nazionale, non perché i medici e gli infermieri non abbiano torto mai, ma perché un conto è aver torto, ci sono le vie legali, i ricorsi, è un conto menare perché non è andato bene l'esito dell'intervento, ma dai su. Comunque, in attesa delle notizie del DEA di Lecce, andiamo su GR24, poi secondo e primo posto.
Sono le 18.
GR24, il sole 24 ore.
Toti patteggia 2 anni e 1 mese con la Procura di Genova per corruzione e finanziamento illecito. L'Olanda chiede di essere esonerata dalla legislazione sui migranti dell'Unione Europea. Tennis Coppa Davis, Italia-Belgio 1-0, Berrettini batte Blocks. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. L'ex governatore della Liguria ha verso il patteggiamento, 2 anni convertiti in lavori socialmente utili.
Svolta nell'inchiesta che ha sconvolto la Liguria, l'ex governatore Giovanni Toti ha trovato l'accordo con la procura per patteggiare 2 anni e 1 mese convertiti in 1500 ore di lavori socialmente utili, evitando così il processo già fissato per il 5 novembre. Prevista anche l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'incapacità di contrattare con le pubbliche amministrazioni per la durata della pena e la confisca di circa 80.000 euro. Corruzione impropria e finanziamento illecito, i reati patteggiati secondo l'accordo che spetterà ora al GUP ratificare. L'accusa, sottolinea il legale Stefano Savi, riconosce che Toti non ha mai usufruito personalmente delle somme raccolte dal suo comitato politico. L'ex governatore esprime da parte sua amarezza e sollievo per la fine di una tormentata vicenda che, dice, lascia alle forze politiche il dovere di fare chiarezza sulle troppe norme ambigue di questo paese. Patteggia 3 anni e 5 mesi anche dell'ex presidente dell'autorità portuale di Genova Paolo Signorini, ancora da definire la posizione dell'imprenditore Aldo Spinelli. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Botta in risposta alla Lagarde Tajani sul taglio dei tassi della BCE, che per il ministro degli esteri italiano mostra poco coraggio e non basta per rilanciare l'economia. La Banca Centrale Europea è un istituto indipendente, chiaramente previsto nei trattati. Non siamo soggetti a pressioni politiche di alcun tipo. Se lo scenario cambierà, valuteremo, la replica della presidente dell'Eurotower. La BCE deve essere indipendente, ma rivendico il diritto di commentare le sue scelte, afferma Tajani. Amsterdam si prepara a dichiarare la clausola di emergenza in materia di immigrazione e a chiedere a Bruxelles le esenzioni dalle politiche europee sull'asilo. Intanto lunedì arriva la stretta sulle frontiere annunciata da Berlino.
Qui non c'è posto per chi abusa della nostra ospitalità, dice la ministra olandese per l'asilo Marjolein Faber, parole che preannunciano una stretta delle politiche nazionali in materia di immigrazione, ma che hanno come bersaglio anche le leggi europee in materia di asilo, dalle quali, secondo i media del paese, l'Olanda già la prossima settimana avrebbe intenzione di chiedere l'opt-out, in pratica una deroga per la quale Bruxelles prevede sanzioni che Amsterdam pare disposta a pagare pur di rispettare il programma. Gli elettori ci hanno dato un mandato chiaro, dobbiamo ridurre subito l'afflusso di immigrati. Dice ancora l'esponente dell'ultradestra di Geert Wilders, presente nel governo insediatosi a luglio. Intanto lunedì arriva la stretta dei confini tedeschi, voluta dal cancelliere Scholz dopo le 3 morti dell'attentato di Solingen, compiuto da un siriano sfuggito all'espulsione, che ha scosso il paese e contribuito al nuovo exploit dell'estrema destra dell'AfD nel voto in Turingia di inizio mese. Perfino la Svezia, nota per le sue politiche d'accoglienza, cambia rotta e lo fa a modo suo, aumentando l'incentivo per ogni migrante che deciderà di lasciare il paese, fino a 30.700 euro. Intanto, secondo l'agenzia Frontex, nei primi 8 mesi di quest'anno gli ingressi irregolari in Europa sono diminuiti del 39%, pari a poco meno di 140.000. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il governo verso lo stop alle manifestazioni pro-palestinesi in programma per il 7 ottobre, lo annuncia il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Ci siamo contraddistinti per aver consentito ogni manifestazione del libero pensiero, ma stiamo riflettendo sul fatto di autorizzare le celebrazioni di un eccidio, dice il ministro in riferimento alle annunciate manifestazioni del prossimo ottobre per ricordare il massacro da parte dei terroristi di Hamas al festival Supernova, nel quale vennero uccisi 364 persone dei circa 1200 massacrate quel giorno. Riteniamo, aggiunto il titolare del Viminale, che l'impronta di queste manifestazioni costituisca un problema di ordine pubblico. E veniamo al tennis. Primo punto dell'Italia contro il Belgio nella quarta giornata del girone A della Coppa Davis a Bologna. Matteo Berrettini ha infatti superato Alexander Bloks in 3 set. A seguire la sfida tra Flavio Cubolli e Zizou Bergs, poi in conclusione di giornata toccherà al doppio. E questa era l'ultima notizia. Adesso di nuovo Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Il GR torna alle 19.
A2A Life Company.
Ehi tu, sono Havens, leader del noleggio a lungo termine di ALD Automotive e LeasePlan. Conosci il noleggio? È semplice. Scegli il veicolo, paghi un canone mensile fisso e hai 16 servizi inclusi, tra cui manutenzione, assicurazioni e soccorso stradale. Solo per questo mese Toyota Yaris ibrida con anticipo di 3.500 euro e canone mensile di 261 euro più IVA. Scopri di più su noleggio.havens.com. Offerta soggetta a limitazioni, termini e condizioni. Havens. Better with every move.
Da subito ne abbiamo sentito la necessità. Abbiamo imparato che è bello riceverla, ma anche riconoscerla, che è alla base di ogni relazione. Cosa significa conquistarla e averla in noi stessi? Fiducia. Tutti ne abbiamo bisogno. Oltre 10 milioni di utenti nel mondo si affidano alla sicurezza e al trust di InfoCert. PEC, firma digitale e fatturazione elettronica. Rendi digitale e sostenibile il tuo business su infocert.it.
Quando sono in mezzo alla natura sento soprattutto un senso di pace, di bellezza, di libertà.
Normalmente metà ottobre è sempre un bel momento, la frutta matura, c'è l'ultima fioritura dell'edera.
C'è un'atmosfera diversa, si ha molta più pace, hai il vento tutto per te, hai il lago tutto per te.
Ci sono luoghi che diventano casa fin dal primo momento. Un autunno tutto per te. Respira. Sei in Trentino.
Trentino è partner del compleanno di Radio 24.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Fra poco ci collegheremo con gli studi della Radio 24 a Belluno. Vedo già la presidente Berton in video, ma non è oggetto della classifica, quindi la risparmiamo per un attimo perché devo andare al secondo posto. Allora, qui andiamo rapidi, non indolori, però insomma torniamo al tema. Allora, io chiedo, da un lato la Guardia di Finanza ha beccato adesso un evasore a Parma, gli ha sequestrato la modica cifra di 890.000 euro dopo aver scoperto un patrimonio di 3.200.000 euro a fronte di nessuna dichiarazione dei redditi dal 2016 al 2022. L'uomo è un parmigiano di 56 anni, appunto gli hanno sequestrato 886.000 euro, tra cui 50.000 euro di saldo attivo sul conto corrente, un beni immobili di cui una villa ottocentesca a Noceto, terreni, conti correnti, un'imbarcazione Azimut 52, un parco di autovetture di lusso e motoveicoli tra cui Lamborghini, Hummer, Range Rover Sport, Maserati, Bentley, nonché quote societarie detenute in società di diritto italiano ed estero. Insomma, per essere un nullatenente, nulla facente, non se la passava male, appunto. Tra l'altro lui era anche iscritto, così torniamo agli italiani all'estero, ai brasiliani che inondano, diciamo, la Val di Zoldo o quelle o il Molisano. Lui era anche residente all'estero dal 2001 al 2018. La Guardia di Finanza ha ricorso anche all'assistenza amministrativa di organi collaterali in Marocco, Monaco, Svizzera, San Marino, Panama, Stati Uniti, Inghilterra e tutti i paesi in cui l'evasore deteneva parte del proprio patrimonio. Alcuni dei quali erano anche inseriti nelle cosiddette blacklist. Lui avrebbe creato 4 trust di fatto, direttamente gestiti da lui, 3 di diritto italiano e uno di diritto sanmarinese. E questo è uno ex aequo con una... Adesso parliamo di un'altra cosa, parliamo di Pompei. Tutti di resto parliamo di Pompei, ma cosa avete capito? Parliamo di Pompei, di un medico. Io posso capire, la risposta è stata: sono i risparmi di una vita. Io voglio tanto bene a sto medico, ma chiedo, come fai a giustificare quando la Guardia di Finanza entra in casa tua e trova in un cavò ricavato dietro l'armadio della tua abitazione 8 milioni di euro in contanti, divisi in mazzette da 20, 50, 100 e 200, avvolti in buste con scritte e annotazioni varie. Ora ragazzi, io capisco i risparmi di una vita, 8 milioni? Allora, lui lavora nel settore previdenziale, attenzione perché lui è già indagato per truffa aggravata e danni allo Stato, bisogna capire come è indagato anche il nipote, che è titolare di un patronato. Attenzione, non si può escludere, dicono gli inquirenti, l'esistenza di una rete basata su false documentazioni mediche, insomma 8 milioni. Lui lavora nel settore previdenziale, non ha spiegato la provenienza del denaro, ha detto introiti dell'attività professionale accumulate negli anni, ma che cos'è, Ribarnard? Allora, tra l'altro loro sono mossi guardando anche lo stile di vita dell'uomo e la più ragione, dice il GIP, c'è la più ragionevole provenienza, la più che ragionevole provenienza illecita dello stesso, ricorrendo concreti e specifici indizi del reato di truffa aggravata dello Stato e comunque di reato di ricettazione. Complimenti ai risparmi di una vita del medico di Pompei. Io non so, ma Pompei è un periodo che ci siamo mai occupati così tanto di Pompei, però noi ce ne occupiamo, modello classifica. E adesso, prima di collegarci a con Belluno, andiamo al primo posto della settimana.
And the winner is...
Allora, confesso che io, insomma, ci occupiamo di economia da un po' di anni, 25 e 4 ottobre, ci stiamo occupando tantissimo del PNRR, dei fondi di coesione, FAS, le ZES al mezzogiorno. Oh, io non sapevo esistesse, ma e non lo sapevo proprio, un piano per le aree interne. Si chiama Strategia Nazionale per le Aree Interne, SNAI, non è una roba per scommettere, SNAI. È stata varata nel 2013, una strategia che conta su fondi nazionali e comunitari. Per fare che cosa aree interne? Beh, per dare rendere maggiormente attrattive le aree interne, come dice il nome del paese, e che sono, vogliono dire, 4.000 comuni, 48% del totale, dove vivono 13 milioni e 300 mila italiani, e sono aree che rischiano o stanno già vivendo lo spopolamento. Si tratta sia di borghi bellissimi, altre volte di borghi non così belli, ma non hanno ospedale, non hanno scuola superiore, delle volte neanche la media, non hanno una stazione, sono lontani dalle grandi arterie stradali. Scusatemi. Si trovano spesso in collina, in montagna, molto spesso al sud o sull'Appennino, e fanno parte della nostra storia, perché sono stati pezzi di cultura. Chi conosce l'Appennino, chi è andato in Abruzzo, ma non solo, sa di cosa parlo. Allora, noi abbiamo una strategia e dei fondi che non sapevo neanche esistessero, con un'idea giustissima di cercare di dare alle aree interne i diritti essenziali di cittadinanza, trasporti, istruzione, servizi sociosanitari. Piccolo problema, ed è il motivo per cui l'abbiamo messa al primo posto in classifica. Dunque, monitorando il ciclo di programmazione 2014-2020, che è ancora in corso, quello 2020, riguarda 72 aree interne e 1.060 comuni. Risultano progetti pagati il 4% su un totale di soldi che adesso vi dirò, perché l'stanziamento era anche molto importante. Pagati 4% dei progetti liquidati, 15% conclusi, 58% in corso, 23% non avviati, cioè solo il 19% dei progetti. Questo piano 2014-2020 vale mezzo miliardo, 480 milioni di euro, e ha prodotto ad oggi impegni per 266 milioni e pagamenti veri per 185. La rendicontazione va consegnata entro luglio del 2025. Poi c'è l'altro ciclo, il 2021-2027, che ha aggiunto altre 56 aree interne alle 72 del primo ciclo, ma non è ancora stata definita la lista dei territori, nulla è partito. Ora, attenzione, guardate che sono progetti molto importanti. Dopo 10 anni, nel 12% dei casi non risulta attivato neanche un pagamento nell'area dei Monti Simbruini, nel Lazio. Sono destinati 9 milioni, ma l'82% dei 47 progetti previsti non è stato avviato. C'era il potenziamento dell'assistenza domiciliare medica, 830 mila euro, non attivato, mai partito. Il servizio di telemedicina, 540 mila euro. Quello di trasporto pubblico a chiamata, 1 milione, il taxi sociale 190 mila euro, le strutture sportive per un polo scolastico 350 mila euro. Sono tutte cose che rendono attrattive i territori, come sa la presidente Berton, che abita, che è presidente di Confindustria Dolomiti Belluno, eppure lì devi rendere attrattivi i territori. Nel Lazio giacciono inutilizzati 9 milioni e mezzo per la Val di Comino, 29 progetti, l'80% manco avviato. 8 milioni e 600 mila euro per l'Alta Tuscia, 29 progetti, il 70% nemmeno avviato. Zero pagamenti sull'area interna Tammaro-Titerno in Campania, metà destinati a cultura e turismo, 98% dei progetti non avviati. Fate prima dimmi quale avete avviato. Ma anche in Piemonte, 8 milioni e 200 mila euro destinati alla Val d'Ossola hanno prodotto 8 milioni, 10 mila euro di impegni e 7 mila euro di pagamenti. Il 95% anche in Val d'Ossola dei 19 progetti monitorati non è avviato. Le centraline di cogenerazione 1 milione e 6, zero. La scuola aperta, progetto scuola aperta, 850 mila euro, zero. Come pure il recupero dell'ex bulloneria di Vogogna, zero. Polo universitario di 1 milione e 200 mila euro. E ancora, in Val di Lanzo, in Val Bormida non esistono ancora avviati i progetti. tra l'80 e l'84% dei progetti non avviati. Sentite, io non ne posso più, perché come dice il Don Giovanni Madamina, la lista qua è lunga, la chiudo qua. Scopro che esiste un piano, la strategia nazionale per le aree interne, scopro che non gliene frega niente a nessuno, tranne poi la retorica, dobbiamo difendere i borghi italiani. Chiudo quindi dal primo al quinto, magari questi borghi verranno poi difesi e ripopolati da tutti i brasiliani figli di Adamo, per chi si è beccato il quinto posto della classifica. Cerchiamo di respirare, non solo perché parliamo di montagna, ma anche perché non ne posso più della classifica. Allora, l'ho già evocata, è in collegamento con noi dagli studi di Radio 24 a Belluno la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton. Buonasera, presidente.
Buonasera, Sebastiano.
Ecco, e c'è in collegamento con noi anche il presidente di Confindustria Veneto, Leopoldo Destro. Buonasera anche a lei, presidente.
Buonasera,
Veneto
Sebastiano.
Veneto Est, sennò... Qua.
Esatto,
mamma mia, se non dicevo est o se dicevo ovest. Allora, andiamo sul traffico e poi sentiamo, perché è in corso la prima edizione di Sport Business Forum. Radio 24 lo segue tra Montebelluna, Fiera di Longarone, Belluno e Cortina, e chiaramente parleremo dei giochi olimpici, ma anche dei dati congiunturali diffusi oggi dal Centro Studi Confindustria. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Dunque, di nuovo in diretta, presidente Berton, parliamo di, io spero di non fare una coda della classifica, di Cortina 2026, apre al pubblico il 6 febbraio. Io ricordo che la LUIS aveva stimato un beneficio per il PIL da 3 miliardi, non solo a Cortina chiaramente, ma a tutte le Olimpiadi Milano Cortina. Lei nel passato si era detta preoccupata per la lentezza dei lavori, vediamo se entra come pezzo della classifica oppure invece no, come parte propositiva. Come stanno andando i lavori e l'avanzamento?
Ma io sono soddisfatta, devo dire, voglio partire anche dall'assemblea di Confindustria Belluno Dolomiti che hai moderato tu, Sebastiano, lo scorso novembre. Abbiamo chiesto di avere le nostre Olimpiadi, quindi io parlo proprio delle Olimpiadi Milano-Cortina, ma in questo caso di Cortina. Abbiamo detto che le rivolevamo esattamente come le avevamo vinte e ce l'abbiamo fatta. Il cantiere oltretutto della pista da bob pare essere uno dei cantieri più avanzati,
sì,
scusami,
visto,
mi viene anche da sorridere, dopo le polemiche, questo vuol dire che quando si mettono in gioco gli imprenditori seri, tutto si può fare. Permettimi solo di dirti una cosa, Sebastiano, perché tu prima hai fatto una serie di numeri sul PNRR, no?
Cioè,
ecco, questa
fondi.
Sì, dei fondi. Allora io voglio spiegare cosa è anche questo Sport Business Forum. Questo è il nostro PNRR. Questo è l'investimento dei territori, questi sono i soldi che gli industriali stanno mettendo per far crescere un territorio, per farlo respirare nuovamente. Ecco, io invito tutti quanti, anche quando si parla di PNRR, di lavorare meglio, perché quei soldi li meritiamo tutti, e nello stesso momento però dobbiamo attivarci e, come dire, fare i nostri PNRR, perché tutto questo permetterà a questo paese di ripartire alla grande.
Ecco, presidente Berto, una domanda. Lei parlava giustamente delle opere, diciamo quelle sportive, e tutte le opere di collegamento in cui mi sono un po' perso, perché sappiamo chi mai c'è stato che c'è una piccolissima strozzatura, diciamo, dopo esci dall'autostrada e vuoi andare su. E siccome immaginiamo anche molti spostamenti, e le opere di collegamento, alcune non si possono fare, non ci sono più tempi, ma come stanno andando, quindi la parte più infrastrutturale?
Ma sicuramente ci sono dei problemi, però io sono molto fiduciosa e soprattutto ti devo dire, anche qui guardandola con l'occhio dell'imprenditore e degli imprenditori di questo territorio, i soldi sono stanziati e noi dobbiamo pensare a quella che è la legacy delle Olimpiadi,
certo,
per cui anche se le strade saranno e l'eredità, se le strade anche saranno, le opere delle infrastrutture arriveranno anche un attimo in ritardo sono fondamentali per questo territorio, perché io dico attenzione, questo è un territorio che queste opere doveva già averle, per cui a prescindere da imprenditori noi guardiamo in modo positivo.
Ok, una domanda ancora, qui mi riferisco a lei perché lei è anche presidente dei produttori di occhiali, l'ANFAO, che è uno dei punti di forza del Made in Italy, e sappiamo che il distretto più importante è proprio lì, nel Bellunese, a Gordo se non ricordo male, ma insomma tutta l'area, Luxottica ma non solo.
A Gordo. Luxottica, poi il Cadore per tutte le altre,
esatto,
aziende.
Allora, state notando non solo nel distretto dell'occhiale, perché poi vorrei capirlo anche dal presidente Destro, un rallentamento dell'export. Oggi Confindustria ci dice si sta un po' attenuando il calo dell'industria, il calo del PIL dell'industria. Però ancora ci sono nubi sull'andamento dell'export dal punto di vista della congiuntura dei distretti e quindi del sistema produttivo del Bellunese. Voi che cosa notate?
Ma no, per noi in questo momento diciamo sono soprattutto notizie che ci arrivano dal resto del paese. Ci sono comparti che sono in difficoltà, il mondo dell'occhialeria è un mondo un po' a parte, io dico, perché oltre che parlare di moda parla di salute, perché comunque è un dispositivo medico, e l'insieme di queste cose fa in modo che questa manifattura rimanga come dire, soffre meno degli altri comparti.
Okay.
Siamo in allerta, sì, certo, perché sappiamo che quando l'economia va male difficilmente non tocca tutti i comparti o tutti i distretti, però siamo anche molto resilienti e convinti che come sempre noi passeremo anche questo tsunami con fiducia, ecco.
Mi piace questo spirito. Presidente Destro, chiedo anche a lei un giudizio su Milano Cortina, perché poi è oggetto di questa iniziativa. Attenzione, il settore sport ha generato 101 miliardi di ricavi, pari al 3,4% del PIL nazionale, impiega 405 mila addetti. Questo è il settore complessivamente. Ho detto già i 3 miliardi attesi di apporto sul PIL proprio dalle Olimpiadi di Milano Cortina. Però se mi risponde, oltre che su questo, anche sui segnali che lei riceve come Veneto Est, perché sappiamo che il Veneto è una delle regioni più vocate all'export del paese e ha dimensioni delle volte anche dimensioni medie delle aziende un po' più piccole magari di quelle lombarde. Prego Presidente, mi sente?
Eccoci. Sì, lo Sport Business Forum prende proprio spunto da questo, cioè voler parlare sicuramente delle Olimpiadi di Milano Cortina, ma vuole ancor di più mettere in evidenza il settore dello sport system, il distretto, anzi, dello sport system, che è una risorsa vera, autentica del nostro territorio, e quindi parlo soprattutto del territorio di Monte Belluna e di Belluno, ma di tutto il paese, che è riconosciuto chiaramente, certo, a livello internazionale. Ricordiamo che è un comparto importante, 750 sedi produttive con oltre 8.000 addetti e un valore della produzione di 3,6 miliardi di euro, con un export che seppur non mantenendo il trend del 21-22, il 23 ha espresso comunque dei buoni risultati, e i primi mesi del 24 sta con qualche difficoltà legata soprattutto ai mercati europei, Germania in primis, comunque tenendo, perché la bravura di queste aziende è anche di diversificare, e probabilmente la dimensione, come ricordavi, media delle nostre aziende permette anche una flessibilità, uno spostamento, sì, certo, rapido verso nuovi mercati. Quindi l'evidenza di un distretto importante, che ricordo essere quello del calzaturiero sportivo, dove Treviso è addirittura terza provincia italiana, per non parlare di articoli sportivi e del mondo, del mondo della bicicletta. Quindi sono tanti i settori, le valenze di uno.
Quindi anche lei però mi sta dicendo che notate una tenuta. Sì, le difficoltà per l'export ci sono per tutti, però insomma per ora c'è una tenuta.
Per ora c'è una tenuta, torno a dire, con qualche difficoltà legata soprattutto a dei cambi di strategia di mercato che chiaramente comportano, certo, delle difficoltà all'interno delle aziende.
Avrei un'ultima domanda, prego, scusi Destro, finisca.
No, volevo, visto che mi toccate sul vivo anche della nuova delega nazionale sul tema delle infrastrutture, ricordare e ripetere quello che diceva la Presidente Berton, che le infrastrutture ci saranno, ci sono, stanno andando avanti soprattutto sul tema ferroviari e quindi sugli anelli del Bellunese e sulle direttrici di Padova e Belluno, ma anche sulle varianti stradali, perché ricordo che comunque le varianti stradali per una buona parte verranno pronte per le Olimpiadi, quella parte che non verrà pronta è comunque sarà già progettata e pronta per le esecuzioni subito dopo le Olimpiadi, quindi le varianti saranno importanti e fondamentali per dare anche nuova vitalità al territorio.
Ok, Presidente Bertoni, in un flash perché devo chiudere, quando è che possiamo sentirci e lei mi potrà dire vabbè, a questo punto sono serena, le Olimpiadi sono senza intoppi, il 6 febbraio o un po' prima?
Ma guarda, io te lo dico già adesso, Sebastiano, io sono serenissima perché questo paese è abituato a dare il meglio proprio nei momenti più difficili e all'ultimo momento. Io di questo sono fiduciosa per tutto quello che dipende anche dalla parte degli imprenditori. Ecco, spero che poi il mondo della politica corra altrettanto veloce come stiamo facendo noi.
Ce lo auguriamo tutti, grazie al Presidente D'Aesto, grazie al Presidente Berton, grazie come ogni fine settimana a Marco Lombardo, Daniele Brunetti, Livia Caivano per l'assistenza in redazione e in regia. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in